Il santo del giorno. San Luca Evangelista. È l'autore del terzo Vangelo sinottico secondo la più sicura tradizione. Le poche notizie che conosciamo riguardo alla sua vita e alla sua attività le deduciamo dagli Atti degli Apostoli, da lui parimenti scritto, e dalle lettere di San Paolo. Secondo l'antica e autorevole tradizione fatta propria da Eusebio nella sua Storia ecclesiastica, Luca, forse abbreviazione di Lucano, nacque ad Antiochia di Siria da una famiglia pagana. Greco di stirpe e di educazione, fin dalla giovinezza acquistò una solida cultura, come si deduce dai suoi scritti. Più avanti negli anni si fece discepolo di Esculapio. «Vi saluta Luca, il medico di letto», scriverà di fatti San Paolo ai Colossesi. Per una buona parte della vita l'evangelista graviterà attorno all'apostolo dei gentili. Luca, benché non avesse mai visto il Signore e non fosse mai stato suo discepolo, dovette abbracciare il cristianesimo parecchio tempo prima del 50, forse per opera dei primi predicatori del Vangelo ad Antiochia. Negli Atti degli Apostoli è detto: «Intanto quelli che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta al tempo di Stefano erano giunti sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, non annunziando a nessuno la parola fuorché ai soli giudei. Tuttavia tra loro c'erano anche alcuni di Cipro e Cirene, i quali, giunti ad Antiochia, si rivolsero anche ai greci, facendo loro conoscere il Signore Gesù. La potenza del Signore era costantemente con loro, tanto che una gran quantità di persone, credendo, si convertì al Signore. La notizia di questi avvenimenti giunse alle orecchie dei membri della Chiesa di Gerusalemme e inviarono Barnaba fino ad Antiochia. Egli appena arrivò ed ebbe veduto l'effetto della grazia di Dio, ne fu felice e andava esortando tutti a restare uniti al Signore fermamente. Egli era infatti un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, di modo che una considerevole folla si unì al Signore. Egli poi partì alla volta di Tarso per cercarvi Saulo e, trovatolo, se lo condusse ad Antiochia, dove per un anno intero tennero riunioni in quella chiesa e catechizzarono una sì gran quantità di persone che in Antiochia i discepoli per la prima volta vennero chiamati cristiani. I prologhi degli Evangeli composti nel II secolo dicono San Luca discepolo degli Apostoli e di Paolo, ma questi non dice mai nelle sue lettere di averlo generato a Cristo. Troviamo l'Evangelista per la prima volta a fianco dell'Apostolo dopo il 50, mentre nel secondo viaggio missionario si accingeva a passare con Sila dall'Asia Minore alla Grecia. A Troade Paolo di notte ebbe una visione. Gli stava dinanzi un macedone che lo pregava così: «Passa in Macedonia e aiutaci». Dopo che Paolo ebbe avuto questa visione, senza indugio cercammo di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci chiamava ad annunziare loro il Vangelo. Dall'uso della prima persona plurale, Luca attesta la sua presenza ai fatti che narra nella sezione cosiddetta giornale di viaggi. Da quel momento in poi egli fu quasi sempre al fianco del maestro come il più affezionato discepolo e il più zelante cooperatore nella propagazione della parola di Dio ai gentili. Non è improbabile che lo abbia seguito anche per prestargli la sua opera di medico a causa della malattia che lo aveva colpito poco prima, mentre attraversava la Galazia. In tutte le faticose peregrinazioni dell'apostolo riappare come l'ombra di lui. Rare saranno le sue assenze, necessarie per portare a termine incarichi di fiducia per il bene delle chiese recentemente fondate. A Filippi, colonia romana della Macedonia, Paolo, Sila e Luca accettarono l'ospitalità di Lidia, venditrice di porpora, che aveva aderito al Vangelo. Ma quando l'apostolo fu costretto ad abbandonare quella cristianità in seguito ad un tumulto popolare, è probabile che San Luca vi sia rimasto a dirigerla. Scrive egli difatti che Paolo e Sila, usciti dal carcere in cui erano stati gettati, vennero in casa di Lidia, dove rividero i fratelli, e dopo averli confortati se ne andarono. Il santo si ricongiungerà con l'apostolo amato di nuovo a Filippi sul finire del terzo viaggio missionario durato dal 53 al 57 e lo accompagnerà fino a Gerusalemme. In seguito a un tumulto scoppiato nel Tempio, i soldati romani che presidiavano la Torre Antonia imprigionarono San Paolo e lo tradussero a Cesarea per il regolare processo. Sembra che Luca, in quel tempo occupato nella composizione del suo Vangelo, abbia perlomeno potuto fargli assidue visite nel biennio che vi rimase prigioniero. Il procuratore Felice, difatti, ordinò al centurione che Paolo fosse trattenuto in prigione, ma di usargli una certa libertà e non impedire ad alcuno dei suoi di averne cura, poiché sperava che gli venisse offerto del denaro. Anche se in quel periodo Luca non poté restare costantemente vicino al suo maestro, è certo che lo accompagnò amorevolmente nel suo burrascoso viaggio a Roma, dopo che in qualità di cittadino romano aveva appellato al tribunale di Cesare. Durante la sua prima prigionia romana, che si protrasse dal 61 al 63, Luca gli stette al fianco. Paolo scrisse a Filemone, dopo aver perorato la causa dello schiavo Onesimo: «Ti salutano Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Demas, Luca, miei collaboratori». In quel tempo l'Evangelista scrisse con tutta probabilità gli Atti degli Apostoli. Il modo brusco con cui termina la sua narrazione fa supporre che egli non abbia dimorato di continuo vicino all'Apostolo e che non fosse presente alla conclusione del processo e alla conseguente liberazione. Più tardi si ritrovò per l'ultima volta accanto a San Paolo, nella seconda prigionia romana, e gli rimase fedele fino alla morte. Lo deduciamo dalla seconda lettera di San Paolo a Timoteo, vero suo testamento spirituale. «Affrettati a venire da me al più presto, perché Demas mi abbandonò, avendo amato il secolo presente, e andò a Tessalonica, crescente in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me». Non è improbabile che l'intrepido evangelista, non curante della persecuzione di Nerone che insanguinava Roma, abbia accompagnato Paolo fino al luogo del suo martirio, alle Tre Fontane. Il resto della vita di San Luca è avvolto nell'oscurità. Secondo una tradizione raccolta dal prologo detto Monarchiano della fine del secondo secolo, non ebbe mai né moglie né figli e a 84 anni morì in Bitinia, pieno di Spirito Santo. Ignoriamo il genere di morte a cui andò incontro. La Chiesa lo considera martire. Molte città si gloriano di possederne le reliquie, ma sembra che siano state portate a Costantinopoli e di lì a Padova. Sono venerate nella chiesa benedettina di Santa Giustina. San Luca è il primo storico della chiesa nascente ed il più erudito ed elegante scrittore del Nuovo Testamento. Dice nel prologo al suo Vangelo: «Poiché molti hanno messo la mano a stendere una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo quanto ci hanno tramandato coloro che fin da principio furono i testi oculari e i ministri della parola, parve bene anche a me di scrivertene con ordine, eccellentissimo Teofilo, dopo aver seguito da vicino diligentemente ogni cosa fin dagli inizi, affinché ti renda conto della certezza delle cose nelle quali fosti istruito. Le notizie che attinse da fonti così sicure sono molto abbondanti. Quasi la metà del suo Vangelo non ha di fatti riscontro negli altri. Gli sono esclusivamente propri un terzo dei miracoli e i tre quarti delle parabole che riporta. Tra i suoi informatori si può intravedere nei primi capitoli la materna figura di Maria Santissima, che San Luca può avere conosciuto e consultato. Ma il Vangelo di San Luca svela soprattutto una somiglianza molto stretta, certo non casuale, con le idee fondamentali proprie dell'Apostolo dei Gentili: l'universalità della religione, le porte della salvezza aperte ai pagani, l'inesausta misericordia del Salvatore del mondo, il perdono dei peccati, la gioia spirituale, lo spirito di preghiera, di povertà e perseveranza. Giustamente Dante chiama a San Luca lo scriba della mansuetudine di Cristo, perché presenta Gesù come Messia e Salvatore, pieno di bontà e di dolcezza verso i peccatori, gli umili e i poveri. Solo in questo Vangelo si trovano le parabole della dramma smarrita e del figlio al prodigo. Fu notato poi che le donne vi occupano un posto di onore. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, San Luca Evangelista.